sale in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, le grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
Siamo i figli di mezzo della storia. Non abbiamo né uno scopo né un posto. Non abbiamo la grande guerra né la grande depressione. La nostra grande depressione è la nostra vita. Siamo cresciuti con la televisione che ci ha convinti che un giorno saremmo diventati miliardari, miti del cinema, rockstar. Ma non è così. E lentamente lo stiamo imparando. E ne abbiamo veramente le palle piene.
Quando è il sole che sfuga dentro a sta cella, se in buca scacchi nel cielo. Posso guardare.
Non sai la quantità di soldi che hai in banca. Non sei la macchina che guidi, né il contenuto del tuo portafogli. Non sei i tuoi vestiti di marca. Sei la canticchiante e danzante merda del...
Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere.
E allora buongiorno, eccoci qua, buongiorno a tutte e tutti, questa è Radio Onda Rossa, questa è la Conta, trasmissione contro il carcere, che è venuta appunto ogni mercoledì, no, un mercoledì sì, uno no, dalle frequenze di Grande Rossa dalle 15 alle 16. Allora, sono le 15 e un minuto, primo, la sigla è andata un po' prima delle 15 e quindi iniziamo questa trasmissione. Allora, tutti voi, tutte voi sarete stati bombardati in questi due giorni da quella che è diventata la notizia principale in questo disastrato paese, che di problemi ce n'ha tanti, però ogni tanto se ne trova quello che serve così un po' a dirottare l'attenzione delle persone, ma soprattutto a confondere le idee, perché stavolta la confusione è massima. Mi riferisco alla sentenza della Corte Suprema Europea che non ha accettato il ricorso dell'Italia, perché la Corte Europea, cioè il gradino inferiore della Corte Suprema, la Corte Europea aveva già bocciato l'Italia dicendo che l'ergastolo ostativo andava rivisto, rifatto, perché così era incompatibile con le norme europee dei diritti dell'uomo, norme anche mondiali, quelle che ha firmato anche l'Italia, no? le condizioni di tutela dei diritti dell'uomo firmati nel 49 sono validi per tutti. L'Italia ha fatto, lo Stato italiano ha fatto ricorso ieri è stata la sentenza che è stata bocciata. Allora ve la leggiamo, sono due righe tanto. Allora, la grande camera della Corte Europea, appunto quella superiore, un po' come nel sistema italiano di giurisprudenza c'è la Cassazione, ecco, a questo livello la grande camera della Corte Europea dei diritti dell'uomo ha respinto il ricorso presentato dall'Italia contro la sentenza 13 giugno 2019, quindi quest'estate, con quella decisione che riguardava il caso di alcuni che avevano fatto ricorso, una ventina di persone detenute in ergastolo ostativo. I giudici di Strasburgo hanno stabilito che la condanna al carcere a vita irriducibile, quindi ostativo, è in contrasto con l'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo ed anche con quella, con la Convenzione Mondiale dei Diritti dell'Uomo, quella fatta dall'ONU. E comunque loro, essendo Corte Europea, attenzione, non facciamo confusione, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e la Corte Suprema, il gradino superiore, non c'entrano niente con l'Unione Europea, sono due strutture messe in piedi nel dopoguerra, nel secondo dopoguerra, alla fine degli anni 40, per cercare appunto di omogeneizzare non tanto le politiche europee, le politiche monetarie europee, come poi ha fatto l'Unione Europea, ma di omogeneizzare quello che è alcuni elementi di carattere giuridico, perché tra l'altro tra i paesi europei c'è molto passaggio di persone, l'estradizione anche delle persone detenute e tutte queste cose qui. Allora, e quindi sono nati alcuni intanto dei contatti pressoché annuali tra i ministri della giustizia di tutti i paesi europei, e poi hanno fatto appunto hanno riscritto a livello europeo la Carta dei diritti umani e hanno formato le varie corti. Considerate, l'Italia ha preso già diverse sanzioni dalle corti europee, quella per esempio sul sovraffollamento, ricordate il caso Torreggiani e compagni, ha preso due condanne che però non sono soltanto multe in realtà, perché le corti europee, non essendo interne all'Unione Europea, non possono emettere sentenze esecutive, cioè non possono dire devi fare questo per forza, dicono devi fare questo, se non lo fai però non c'è l'automatismo come invece ha l'Unione Europea, perché questo è precedente all'Unione Europea, e quindi possono tanto mettere delle multe molto alte, molto salate, ma è chiaro che i governanti dicono, a volte decidono di pagare le multe perché non lo fanno con i soldi loro, lo sapete, lo sanno, lo fanno con i soldi vostri e nostri, cioè con noi, con i soldi pubblici, quelli che li tolgono alla scuola, alla sanità, e come sappiamo bene. Però è grave comunque un fatto, come allora ne parlò tutto il mondo, in Italia se ne parla poco della multa fatta per il sovraffollamento, per il non rispetto anche lì dei diritti umani delle persone detenute. C'è un problema, e qui volevo subito fare questa parentesi, perché permette di capire. Allora, questa cosa, vabbè, ma la cosa riguarda solo i boss mafiosi, quindi che ci frega, in un modo o nell'altro passi oltre. No, non è vero, questo è un punto dove bisogna fermarsi più tempo possibile, perché è l'elemento, cioè il nocciolo, come dicono i toscani, a ultimo si contano i noccioli, ecco, è il nocciolo del problema. È il nocciolo del problema, perché da qui riparte tutto il meccanismo, la tristezza spaventosa dello sfacelo culturale, politico, intellettuale di questo paese che viviamo in questo periodo. Il problema è, intanto appunto, bisogna diramare un po' la confusione fatta, ma soprattutto il modo di ragionare che hanno tutti, più o meno di tutti i partiti, non se ne salva nessuno, tutti i giornali ho scorso stamattina, le prime pagine sono tutti, si trovano in Inter, senza manco dargli soldi almeno, però in Inter ho visto tutte le prime pagine, e tranne il Manifesto, tutti i giornali, ma proprio tutti, quelli locali, quelli nazionali, quelli regionali, quelli del paese, tutti erano ovviamente contrari alla Corte Europea, dicendo no, ma fanno uscire i mafiosi, perché appunto c'è un modo di ragionare. Allora, totalmente contrario alla Costituzione, molto simile, attenzione, vale per il carcere, per il sistema giudiziario e per tante altre cose. Il modo di pensare diffuso in questo paese, di tutta pressoché la stampa, quindi quella che si chiama opinione pubblica, e anche della gente, di molte persone, conta forse l'ignoranza, può darsi, conta la non conoscenza dei fatti, anche un po' di stupidità, il far parlare più la pancia che la testa, insomma, tante cose, non faccio il sociologo né lo psicologo, saranno problemi, però chiaramente l'ignoranza è totale, più o meno del 99% della popolazione, cerchiamo di essere, volendo essere buoni, diciamo, non diciamo il 100%, diciamo il 99%, perché per esempio sulle persone che vanno a finire in galera, il ragionamento che fa la cosiddetta opinione pubblica è molto più simile a quello che faceva il regime fascista, che ha imposto, da allora l'ha imposto, perché l'Italia pre-fascista non era tanto d'accordo, però il fascismo ha imposto ed è passato, poi è rimasto. Della Costituzione non gli frega niente a nessuno, non solo non l'hanno letta quasi nessuno, credo che nemmeno quelli che siedono al Parlamento l'hanno letta, nel senso studiata, capita, e nemmeno tra la popolazione, ovviamente. E si pensa allora che quelli che stanno in carcere non fanno parte della società, non facciano parte della società, siano persone espulse, come una volta mettevano agli ebrei la fascia gialla qui a Roma e rimanevano ghettizzati, poi l'hanno fatto ad esempio con gli armeni in Turchia, tutte le minoranze delle varie popolazioni nel Novecento, periodo di esplosione dei nazionalismi un po' deficientemente, fine Ottocento, metà Novecento, questo è stato il periodo più nero da questo punto di vista dell'umanità, cioè l'esplodere dei nazionalismi e non considerare le persone che vivono in un paese, in un territorio, come delle persone più o meno tutte uguali, no, se le minoranze di provenienza venivano ghettizzate, espulse e quindi trattate come non umani. Ecco, si pensa che le persone in carcere siano non umane, quindi a queste non dovrebbero essere applicate, secondo l'opinione pubblica, quelli che sono i principi generali del diritto, i diritti umani, quelli scritti appunto nella Convenzione Europea, quelli anche nella Costituzione, anche in molte leggi, ma però vengono con sé così. Lo vediamo dettagliatamente analizzando quello che dicono i giornali, che hanno detto i giornali e i grandi pensatori, tranne poche esclusioni, su questa sentenza.
Was born across the sea, somewhere over in Italy. Vanzetti born, parents fine, drank the best Italian wine.
Ci accompagna Woody Guthrie, sentite le sue belle.
Ended up in the Boston Bay. Vanzetti sailed the ocean blue and landed up in Boston too. Two good men's a long time gone. Two good men's a long time gone. Two good men's a long time gone. Left me here to sing this song. Sacco's wife, three children had. Sacco was a family man. Vanzetti was a dreaming man. His book was always in his hands. Sacco earned his bread and butter being the factory's best shoe cutter. Vanzetti spoke both day and night, told the workers how to fight. Two good men a long time gone. Two good men a long time gone. Two good men a long time gone. Left me here to sing this song. I'll tell you if you ask me about this payroll robbery. Two clerks is killed by the shoe factory on the street in South Braintree. Judge there told his friends around that he had cut the radicals down. Anarchist bastard was the name Judge Thayer called these two good men.
Allora, riprendiamo mentre Guthrie continua, purtroppo lo sentiremo nel prossimo stacco. Allora, intanto c'è una grossa confusione, vediamo prima di derimere la confusione. Sì, i titoli dei giornali di questa mattina, un po' tutti dicono la Corte Europea blocca l'ergastolo, vuole vanificare l'ergastolo, 900 boss mafiosi in libertà, questa sentenza, applausi dei boss mafiosi a questa sentenza, tutte cialtronerie, tutte falsità, tutte stupidaggini. Allora, intanto non è vero che la Corte chiede l'abolizione dell'ergastolo, magari lo chiedesse, ma l'abolizione dell'ergastolo ostativo, ossia quell'ergastolo che non permette di utilizzare le possibilità di avere come l'ergastolo semplice, chiamiamolo così, perché prima c'era un solo ergastolo, ora ce ne stanno due, quindi al secondo si chiama ostativo, quello messo negli anni 90, quello che c'è sempre stato, chiamiamo l'ergastolo semplice. Qui non esce nessuno, se anche faranno come speriamo, perché non è detto che lo facciano, possono appunto pagare questa grossa multa con i soldi nostri e poi se ne fregano, come hanno fatto molte volte, insomma, se ne fregano però il problema è che intanto non esce nessuno, anche se dovessero abolire, e speriamo che aboliscano l'ergastolo ostativo e anche il 41b, non esce proprio nessuno, perché l'ergastolo normale, semplice, per uscire è necessario questa procedura, attenzione, l'ergastolo normale c'è scritto fine pena mai, quindi non finisci mai, a meno che un magistrato o una magistrata che fanno parte della magistratura di sorveglianza, che è preposta, cioè segue la condanna della persona condannata passo passo, decide in base a una documentazione di questo tipo che la persona sta facendo un percorso di riabilitazione. La documentazione è questa. Nel carcere si forma quella che si chiama l'equipe, che è fatta dal direttore, vice direttore, capo delle guardie e il gruppo degli educatori e degli psicologi. Tutte queste persone devono fare una relazione sulla persona detenuta, dicendo sì, sta collaborando, sta facendo un percorso, non fa risse, non fa danni, eccetera eccetera. Questa è una. L'altra documentazione è quella che viene dal territorio dove la persona detenuta ha compiuto il reato per cui è stata condannata. Quindi i commissariati, le questure della zona dove ha vissuto quella persona faranno altrettanto una relazione. In base a queste due relazioni, che tra l'altro portano via tantissimo tempo, immaginate, questi devono incontrare, vedere le carte, fare. In base a queste due cose, il magistrato di sorveglianza fa altre e verifiche con i suoi per suo conto e poi emette la sentenza. Quindi immaginate, no, per questo non esce nessuno. Avete visto l'altro giorno, perfino a Brusca, Giovanni Brusca, che è un pentito super pentito, uno che gli ha fatto una dilazione, non so, di qualche centinaio di persone, quindi gli avrebbero dovuto dare la corona, infatti gli hanno infatti data, ed è uscito già in permesso, perché appunto ai pentiti viene messa un tappeto rosso davanti per andare dove vogliono andare, però gli hanno negato gli arresti domiciliari, perché non so, quello che ha detto il magistrato che presiede anche la detenzione di Brusca, Brusca era un boss mafioso anche lui, non ha ancora compiuto bene il percorso di riabilitazione. Quindi, allora immaginate le persone che stanno attualmente in ergastolo ostativo e in 41 bis, se si levassero questi due strumenti che sono semplicemente illegali, illegittimi, e rasentano i regimi proprio più squallidi, più deteriori, che praticano la tortura. Questo sono. In Italia sono tutti d'accordo, alla tortura si è visto con Genova, non c'è stata una grossa alzata a Genova, ormai ci sono sentenze che la polizia a Genova è del 2001, non parliamo di 200 anni fa, l'altro ieri hanno usato la tortura, oltre che hanno ammazzato un ragazzo, però adesso si sanziona quello che succede a Hong Kong, no? Che è vietato mettersi il casco durante le manifestazioni, cioè coprirsi il capo. In Italia questa norma c'è dal 1974, ma non se le ricordano le leggi speciali questi signori, non si ricordano niente, non si ricordano nemmeno che appunto quando fu messo l'ergastolo ostativo c'era già l'ergastolo e una parte di questo paese lottava contro l'ergastolo, quello semplice, perché appunto era possibile poter uscire facendo sempre che tutte queste cose che ho detto prima si avverino, cioè che le varie commissioni danno un parere positivo, il magistrato dà un parere positivo, ma c'è sempre quel ricatto di dire fine pena mai sul documento che ti impone la carcerazione, che insomma getta una brutta luce. Che per esempio ha portato molte persone al suicidio, e questa quindi è una cosa grave, una cosa che non sta odora più, per non dire puzza più, da controriforma, anzi è proprio uno strumento della controriforma, perché poi veniamo al nodo del problema, no? Allora pur essendoci l'ergastolo nel quale si poteva uscire, molte persone morivano in carcere perché l'ergastolo, finché non avevano raggiunto la positività di tutti quei passaggi, una corsa a ostacoli, era appunto la questura fuori doveva dire che tu andavi bene, che non c'avevi più, in genere lo dicevano quando si era sciolta l'organizzazione, la banda di cui facevi parte, per quanto riguardava i delitti, diciamo, cosiddetti comuni della malavita. Per quanto riguardava i delitti politici, se si era sciolta l'organizzazione di cui faceva parte, quindi era molto pragmatica, anche un po' truce come sistema, dice: se l'organizzazione di cui fai parte, banda mafiosa o organizzazione politica, si è sciolta, non c'è più, a quel punto il magistrato ordinario dice: beh, i contatti non ce l'hanno, non per suo volere, ma comunque perché non c'è più dall'altra parte chi può dargli contatto, e quindi lo mettiamo in corsa. Questo si è sempre usato, questo criterio, attenzione. Ebbene, e anche oggi è così, perché in tutto questo, molti di questi sono in grado, circa 1000, non hanno più la banda di riferimento, è stata sciolta, perché la mafia c'è sempre, così come la camorra, ma le bande che fanno parte di questo nascono, si sviluppano e muoiono, e altre ne vengono a posto loro, cioè è molto dinamica la realtà della malavita organizzata, o meno, più dinamica se vogliamo del sistema politico legale, molto più dinamica, sorgono, poi c'è la semplificazione nel linguaggio che li chiama, sono tutte mafie. Beh sì, certo, sono tutte mafie, però, perché usano un metodo mafioso, però sono diverse, cioè hanno clan diversi che fanno la guerra tra di loro, c'è stata pure in televisione, hanno mandato un film, Il Traditore, fa vedere quello scontro proprio tra i palermitani di Inzerillo e Badalamenti contro i corleonesi di Reina e Ligio. È uno scontro proprio tra di loro, sono ammazzati, non è che hanno ammazzato gli altri, perché dovevano decidere chi dovesse dominare. Allora iniziò il grosso traffico di droga e chi lo gestiva, chi l'avrebbe gestita, avrebbe avuto un grosso capitali, no? E quindi la guerra era accesissima, come fu quando è avvenuto qualche decennio prima il problema dell'eroina. Qui nei quartieri romani c'è stata una guerra, perché chi prendeva in mano la gestione del traffico di cocaina, che ha un valore aggiunto molto alto, avrebbe fatto i soldi. E questi scontri si fanno tra bande, per cui c'è una grossa modifica del sistema. Questo vuol dire, attenzione, questo il procedere delle forze dell'ordine, della magistratura nei confronti delle bande mafiose, viene chiamata lotta alla mafia, e anche le altre, Camorra, Sacra Economia, Drangheta, eccetera, ma non è lotta alla mafia, è lotta ai mafiosi, cioè è un sistema per carcerare i mafiosi. Va bene, non dico che non vada bene, ma non è quello il problema. Se tu carceri un mafioso, questo lo dicono migliaia di testi fatti da sociologi seri, ma soprattutto fatto dalle polizie, cioè le polizie, tipo per esempio la polizia di New York, di New York, no? Del paese del terzo mondo, ha detto che non serve arrestare i malavitosi, perché significa solo che a posto loro ne viene un altro, ma l'attività malavitosa di quel gruppo non finisce, o comunque di quell'area. Tu puoi arrestare pure tutta la banda, se ne forma un'altra, anzi stanno lì in attesa che li arresti, così entrano subito più al posto. Hanno visto sempre nel traffico della droga la cosa più stupida che hanno fatto in Italia, perché in Italia siamo sempre tra i primi piani, no? Insieme ad altri, della stupidità, che quando ci fu il problema dell'eroina si arrestavano gli spacciatori come se fossero loro che costringessero i ragazzi a bucarsi, senza pensare che forse bisognava indagare sulla rottura di un rapporto tra adulti e giovani, clamorosamente rotto e non più ricomposto, perché non si è affrontato quel problema. Si è detto: ma la colpa è dei trafficanti, mettiamoli in galera, si sono riempite le carceri italiane di spacciatori, ma i ragazzi e le ragazze hanno continuato a bucarsi con piacere di tutto e la cultura diffusa di questo stupido paese. Ma diceva appunto che il problema, molta gente quando c'era l'ergastolo semplice è morta in carcere. Per esempio, per fare un nome, Gaetano Bresci, su tutti stanno scritte, se ne trovano, ecco qui vedo una scritta, perché è un personaggio che è quello che ha attentato, e l'attentato è riuscito a Umberto I per protestare contro le quattro giornate di Milano, ma anche contro il massacro dei fascisti siciliani, no? Fatti coi cannoni, hanno sparato sulla folla coi cannoni, quindi non erano brave persone, eh? E beh, quindi questo per protesta, certo una protesta così, però comunque ha ammazzato Umberto I, gli hanno dato l'ergastolo, hanno fatto girare in vari carceri, poi l'hanno chiuso a Santo Stefano. Santo Stefano è quel carcere chiamato l'Ergastolo, che sta è un'isoletta vicino all'isola di Ventotene, anzi se ci andate lì, che è molto bella perché ormai è abbandonato come carcere, però è un'opera molto, il primo ergastolum fatto nel mondo, nella storia del mondo, quando si è fatto, quando a Napoli c'erano i Borboni, ma ha fatto molto intelligentemente secondo i principi che poi qualche anno dopo teorizzò Bentham, quello del cosiddetto il panottico, cioè che pochi possano controllare tanti. Infatti sul modello di un lui riprese il San Carlo, cioè di un teatro dove il palcoscenico, chi sta sul palcoscenico vede tutto il semicerchio delle persone che assistono, e quindi pochi controllori possono controllare tanti controllati. Questo è il principio. Il primo a farlo, pensate, siamo tra i primi al mondo, purtroppo in cose non belle, in questo caso come il primo ergastolo. Beh, Gaetano Bresci, lì ci sta addirittura il cimitero di queste ragazze, quindi andate lì, trovate un pezzetto di terra dove ci sono tutte croci di legno senza nomi, Qualche nome l'ho andato a trovare, perché non si usava appunto l'idea allora, ma parliamo di 2 secoli fa, un secolo e mezzo, 2 secoli fa, si riteneva che gli ergastolani non solo perdevano tutti i diritti, ma perdevano anche l'identità, oltre la dignità. Cioè non si metteva il nome, l'ergastolano è senza nome, infatti l'ergastolano veniva chiamato col numero di matricola, perché il nome lo perdevi, avevi fatto una cosa talmente brutta che la società ti ripudiava come, anche come essere umano, quindi non c'hai più il nome, il cognome, niente. Poi Veronelli, che tutti conosciamo, quello che è famoso per i vini, però era anche una persona di grande intelligenza, che è andato a fare più volte ricerche per cercare di mettere su queste croci i nomi di ciascun ergastolano morto in quel carcere. Questo per dire, tutto questo nessuno sa niente, va bene, dico. Però per esempio il ministro della giustizia Bonafede e anche i precedenti dice, dimostrano che di non sapere quasi niente di un mestiere che stanno facendo. Se fa il ministro della giustizia del settore carcere, che è una parte importante della giustizia, è centrale nel sistema sanzionatorio di questo paese, è centrato sul carcere e anche di altri paesi ovviamente, di quasi tutti. Bene, è impensabile che questi non sappiano quasi niente. Allora, il punto quindi centrale è questo: aver confuso l'ergastolo ostativo con l'ergastolo è la cosa più stupida che c'è. Basta l'ergastolo per tenere le persone pericolose lontano, senza più contatti. Il problema centrale è un altro: l'ergastolo ostativo non è che è più sicuro degli altri, dell'ergastolo semplice, non è che tiene. Mantiene, come dire, impedisce l'evasione, e questi stanno in carceri speciali, ci sono stati sempre stati, non è quello. L'ergastolo ostativo è fatto secondo un criterio: io ti metto in questa condizione in cui non esci più, in regime carcerario duro, il 41 bis in cui ti viene vietato tutto, la possibilità, c'hai solo una possibilità di che te lo tolgo. Non è un percorso, come dicono le leggi italiane, ma una arbitrarietà fatta dallo Stato italiano, che dice, fuori dei codici, non c'è nessun codice questa cosa, è soltanto un messaggio fatto fuori del sistema giudiziario italiano. Se tu fai il delatore, io ti tolgo lo stativo e il 41 bis, tutto qua. Cioè è uno scambio, è la giustizia come scambio. È ovvio che non può stare in nessun sistema giudiziario, perché il mercato è una cosa che va bene per l'economia capitalista, anzi è la base, ma non può andare bene per la giustizia, che se tu fai questa cosa, io ti do, appunto, ti tolgo il carcere duro. Però è basato sullo scambio, quindi lo scambio, tanta delazione. Se mi fai tanta delazione, non solo devi fare la delazione, attenzione, quindi denunciare alcune persone che verranno arrestate e mandate al tuo posto, ma questa delazione deve essere anche, come dire, corposa, cioè devi far arrestare tanta gente, solo in quel caso viene tolto l'ergastolo ostativo e il carcere duro. Secondo voi poteva accettare un sistema del genere una corte europea, sono fatta di giuristi di alto lignaggio? No, non la potevano accettare, e infatti gli hanno detto, ci dispiace, ma questa cosa la dovete cambiare.
Two good men a long time gone, two good men a long time gone, left me here to sing this song.
On a summer's day in the month of May, a burly bum came hiking down a shady lane through the sugar cane, looking for his liking. He strolled along and hummed a song on a land of milk and honey, where a bum can stay for many a day and he won't need any money. Oh, buzzing of the bees in the cigarette tree, by the soda water fountain, by the lemonade springs where the bluebird sings, in the big rock candy mountains, in the big rock candy mountains, you never change your socks,
Little streams of alky hall come trickling down the rocks. The farmer's trees are full of fruit, the barns are full of hay. I'm bound to go where there ain't no snow, where the sleet don't fall and the wind don't blow, in the Big Rock Candy Mountains. Oh, ah, buzzing the bees in the cigarette tree, by the soda water fountain, by the lemonade springs where the bluebirds sing, in the Big Rock Candy Mountains. In the Big Rock Candy Mountains, the cops have wooden legs, the bulldogs all have rubber teeth, the hens lay soft-boiled eggs. The shacks all have to tip their hats, the railroad bulls are blind. There's a lake of stew and whiskey too, you can paddle all around it in the big canoe, in the Big Rock Candy Mountains. In the Big Rock Candy Mountains, the jails are made of tin. You can slip right out again, soon as they put you in. There ain't no short-handled shovels, no axes, saws, nor picks. I'm bound to stay where you sleep all day, where they hung the jerk that invented work, in the Big Rock Candy Mountains.
Allora, 15:30, riprendiamo la trasmissione. Dunque, intanto i numeri, no? Li ho dati, li ripeto. Dunque, persone condannate all'ergastolo sono 1790, di cui 1000, chi dice più di 1000, chi dice 900, quasi 1970, insomma, sono quelli in ergastolo ostativo, gli altri in ergastolo semplice. Ora, anche l'Espresso di questa settimana, il settimanale che si ritiene, lui si ritengono loro, quelli che lo scrivono e quelli che lo leggono, di grande levatura, dice così: perché togliere l'ergastolo ai boss mafiosi è un gravissimo errore, perché così escono tutti. Qualcuno appunto ha detto applauso dai boss mafiosi, tutte le cose di una stupidità clamorosa ovviamente. Ma la cosa ancora più importante, le cose che ho detto credo che siano per chiunque voglia approfondirle, ma non è che ci vogliono grandi studi, basta leggere attentamente quello che c'è da leggere. La cosa oltretutto, la cosa grave, dicevo appunto, il 41 bis e l'ergastolo ostativo in realtà sono un'escrescenza del sistema giudiziario italiano. Difatti, perché non come se cancellassero, e non possono farlo ovviamente, delle leggi in corso. Per esempio, tutte le leggi, diciamo, del carcere, che vanno dalla riforma del 75, poi quella dell'86 chiamata la legge Gozzini, poi quella del 2000 e così via, tutte dicono cioè, quelli sono i diritti e i doveri delle persone detenute, ma dicono anche quali sono i percorsi da fare per ciascun detenuto o detenuta per poter dimostrare che hanno rotto con diciamo, l'andazzo precedente che l'ha portato in carcere e stanno facendo un nuovo percorso, quindi ricerca del lavoro, diverse amicizie, una cerchia di persone conosciute che hanno diverse, diciamo, diverse attitudini, non malavitose, eccetera, eccetera. Tutto questo permette, come dicono le leggi, non è che lo dico io, le leggi dicono questo, può permettere di farlo uscire la persona e farla trovare in un ambiente che non lo riporterà a fare i reati. Tant'è vero che l'ultima fase della carcerazione, sempre secondo le leggi italiane, sono quelle di far scontare la galera nel proprio territorio, arresti domiciliari oppure affidamenti in prova ai servizi sociali o semilibertà, perché questo permette alle forze dell'ordine di controllare, una volta tu esci dal carcere, stai ancora però in condizione di libertà molto vigilata, molto controllata, e cominci però a rientri nel tuo territorio e cominci a frequentare le persone, quelle che saranno poi il tuo ambito, il tuo ambiente. Ecco, la polizia può vedere, perché ti può controllare in ogni momento delle sulle 24 ore, quindi vede quali sono le amicizie che fai, le persone, il bar dove vai a piatti il caffè, le persone con cui parli, chi viene a casa tua, in quale casa vai, se stai in un lavoro con chi fai amicizia, tutto qua, che permette di capire quindi qual è l'ambiente in cui ti sei, ti stai collocando. E siccome sappiamo che l'ambiente è decisivo al 100% per fare o non fare una cosa, è ovvio che lì appunto verificano l'ultima parte della carcerazione, si verifica se una persona appunto che è stata messa fuori perché si è ritenuto che sta facendo un percorso di inserimento, è veramente reinserita perché ha rapporti con persone che fanno la loro vita normale, quindi tutto il cerchio si chiude. Come vedete è congegnata bene il meccanismo, no? Poi è chiaro che se le persone uscire dal carcere riprendono a fare reati, oppure se la mafia in certe zone del paese fa accoliti a non finire, questo non dipende dalla predisposizione delle persone, se no torniamo a un'impostazione lombrosiana, quindi un po' devenziale ancora di più, ma semplicemente al fatto che le condizioni, questa economia di merda, scusate la parola, ma ci vuole, è chiaro che produce talmente malessere, talmente disoccupazione, che alla fine, no, come disse un giurista importante, ricordate che in certi paesi la mafia è l'unico ascensore sociale, quindi non vi inventate, ecco, è un fatto politico la mafia, non si può delegare alle forze dell'ordine, quelli arrestano il mafioso ma finisce lì, la lotta alla mafia si fa cambiando le politiche economiche di questo triste paese. L'economia è di merda in questo paese, la più feroce, la più brutta, la più cretina che ci sia stata, e questo ha favorito lo sviluppo della mafia. Se tutti dicono, perché oggi dicono queste banalità, le baggianate che sanno che abbiamo detto i giornali, ma tra qualche tempo diranno, quando ci sarà il primo arresto di mafioso a Milano o in Brianza o nel Torinese o nel Vendovese, la mafia è arrivata al nord, e allora vedete che il vostro 41 bis e il gasolino non serve a niente, perché è ovvio che non è con la repressione che si bloccano questi processi, si bloccano cambiando la politica economica. Questa politica economica allucinante, lasciata in balia di quattro delinquenti, anche quelli che stanno nelle grandi tra gli amministratori delegati delle grandi multinazionali, quello è il pericolo, il nemico principale che va cambiato. Se non si cambiano le condizioni della vita della gente, che pretendete che uno muore di fame dicendo lo faccio per l'Italia? No, si metta la bandiera tricolore. Queste cose stanno nei libri cretini che non vanno letti. Se uno muore di fame, prima cerca tutte le strade, diciamo, legali, cerca lavoro, fai lavoretti così, poi perdendo anche quelli, alla fine se qualcuno gli offre uno stipendio buono per fare una cosa che non andrebbe fatta, la pigliella fa, perché funziona così, è un fatto politico, la lotta alla mafia è politica, quindi in Italia non c'è lotta alla mafia, sia chiaro questo, perché non ci sono politiche, l'ho detto, ma non lo dico io, lo dicono tutti quelli che veramente hanno combattuto la mafia, non questi di oggi, perché questi di oggi sono un'altra specie, ma dicevano il problema non si sta facendo lotta, non basta arrestare un mafioso per dire che si fa lotta alla mafia, ovviamente bisogna cambiare le condizioni, no? E allora cambiate le condizioni se volete fare la lotta alla mafia, fate la politica giusta in certe zone, altrimenti si chiamerà mafia, si chiamerà come ti pare, è chiaro che l'estralegalità si diffonde, questo è il problema, con un livello dei giovani, esempio, che è circa il 40%, 35% di disoccupazione giovanile, come potete pretendere che le persone stanno lì a braccia concerte aspettando, che aspettano? Che il reddito di cittadinanza, che poi è difficile pure averlo, o altre, poi anche se prendi quello, perché con 700 euro al mese riesci a campare dove? In quale isola non diciamo stupida, le stupidaggini non vanno dette, perché poi non c'hanno ritorno. Allora, o si cambiano le politiche, no, totalmente si cambiano le politiche, no, oppure diciamo questi governi, questi parlamenti, queste strutture statali stanno facendo loro sì il gioco della mafia, non chi vuole abolire l'ergastolo stativo, quindi delle due, la Corte Europea vuol combattere la mafia perché richiama, ha preso per il bavero lo Stato italiano, dice guarda che non è con questa porcheria dell'ergastolo stativo che si combatte la mafia, ma cambia le politiche economiche. i governanti, gli uomini di Stato, i partiti parlamentari italiani invece sono a favore della mafia, infatti non fanno nulla, anzi peggiorano le condizioni in alcune aree del paese per permettere alla mafia di poter mettere i piedi, e così sta succedendo. Bene, cambiamo argomento perché ce ne stanno tanti di problemi.
In the world's mighty gallery of pictures, there's scenes that are painted from life. Scenes of youth and of beauty, scenes of hardships and strife, scenes of wealth and of plenty, old age and a blushing young bride. Hang on the wall, but the saddest of all is a picture from life's other side. A picture from life's other side. Somebody is fell by the way, and a life has gone out with the tide that might have been happy someday. Some poor mother at home is watching and waiting alone, longing to hear from her loved one so dear. That's a picture from life's other side. Now the first scene is one of two brothers, their paths in life differently led. One lived in luxury and riches, and the other one begged for his bread. One night they met on the highway, your money, your life, sir, one cried. Then with his knife took his own brother's life. That's a picture from life's other side. Now the next scene is down by the river, a heartbroken mother and babe. In the harbor light glare see them shiver, outcasts that no one will save. Once she was a true woman, somebody's darling and pride. God help her, she leaps, there's no one to weep. That's a picture from life's other side. Just a picture from life's other side. Somebody has fell by the way, and a life has gone out with a tide that might have been happy someday. Some poor mother at home, watching and waiting alone, longing to hear from her loved one so dear. That's a picture from life's other side.
Allora, 15:42, eccoci qua, diciamo, cambiamo argomento, sempre carcere, ma vediamo la gran massa, tra la gran massa dei detenuti cosa succede. Anche qui partiamo dai numeri, perché i numeri sono incontestabili, sono quello, l'elemento, come dice, della realtà. Allora, intanto le persone sono arrivate a quasi a 61.000, 60.800 attualmente, sulla capienza di 50.000, quindi si sta riproponendo il sovraffollamento sostanziale, ci stanno più di 10.000 persone in più della capienza, quindi già è parecchio. Per esempio il carcere di Bologna, che ha dei posti, 500 posti, ci sono 850 persone detenute, ed è molto grave. Infatti a Bologna, per esempio, gli atti di autolesionismo sono intorno ai 270, ma questi anche crescono a dismisura. Poi cerchiamo di capire perché, cos'è l'atto d'autolesionismo. Sono circa intorno ai 15.000 in tutto il settore carcerario, un terzo, ma superano un quarto anche. Non c'è un numero esatto, il ministero non dà numeri di questo tipo, né sugli atti di autolesionismo né sui tentati suicidi, li dà soltanto quelli l'autolesionismo, però quello su cui viene fatto una relazione, quello che appunto uno si taglia, poi viene chiamato, viene portato in infermeria, il dottore fa la relazione, quelli c'ha i numeri concreti, però ci stanno molti altri che finiscono così: il detenuto viene soccorso dai compagni di cella, se trova dall'infermiera, se si fa da qualche cosa così disinfettante, la cosa finisce così, oppure viene fermato per evitare che si faccia molto male. Comunque gli altri autolesionismo sono tanti, non tutti gravi, perché anche qui il sapere carcerario ha messo a punto delle tecniche per ferirsi, che fa uscire il sangue, però non procurarsi delle ferite gravi che possono compromettere la sopravvivenza. Per esempio, sapete tutti che quando la lametta, con cui si fanno i tagli nella lametta con lo scotch, il nastro adesivo, viene messa intorno alla lametta lasciando libero un pezzetto più piccolo di un millimetro, circa mezzo millimetro. Quello si viene passato forte in genere sull'addome, le parti meno irrorate di vene grosse, e lì il taglio è molto piccolo, esce il sangue, quindi la persona viene subito si fa, quindi raggiunge l'effetto, però non mette in discussione. Ma perché si fanno gli atti di autolesionismo? Che sono appunto 15-20 mila, tra 15 e 20 mila oscillano, tantissimi, circa un terzo, quindi siccome 60 mila detenuti, quasi 20 mila. Perché? Perché è un urlo, una richiesta d'aiuto, visto che non la puoi indirizzare a qualcuno, perché non c'è quasi più nessuno che il detenuto conosca fuori di quelle mura che può aiutarlo, allora l'urlo è rivolto a se stesso e si taglia, nel senso che dice: voi questo corpo, dice alle forze dell'ordine, alle guardie, al carcere, non lo potete più toccare, perché io mi sono tagliato. Quando una persona è tagliata e esce sangue, diventa intrasportabile, quindi per evitare un trasferimento in un carcere duro, pesante, o per evitare di essere portato alle celle, per qualunque cosa uno si taglia. È una richiesta d'aiuto, anche perché comunque viene sentito dal direttore, diventa un fatto grosso, se fa uscire parecchio sangue, viene portato in infermeria, la cosa si sa. Può finire anche se lo finisce, perché qualche guardia che va al giornaletto, che non so, gli fanno un regalino e dice quello che è successo in carcere, ci stanno. Quindi la cosa diventa pubblica, esce fuori la notizia dal carcere. Ecco, un modo per poter uscire fuori dal carcere come pensiero è quello di tagliarsi. E andando avanti su questo terreno del tentativo di, come dire, di utilizzare il proprio corpo per uscire fuori, si arriva fino al suicidio. Non è c'è una rottura, è continuo, non parliamo di gesti insani, momenti di demenza, di tutte cavolate che dicono quelli che si chiamano psichiatri, ma non hanno, non conoscono l'ambiente, non sono mai stati in galera, ci andassero, ma da detenuti, se vogliono capire cose, è il suicidio, come l'atto dell'autolesionismo, sono altamente ragionati, è un percorso di ragionamento, di riflessione su quello che si sta subendo, sul contorno dell'ambiente tuo, quello che poi potrai trovare quando si riesce a uscire, tutto questo è la possibilità di uscire prima. Cioè, mentre prima il detenuto ragionava 10 ore su 10, quindi 24 su 24 all'evasione, perché ogni tanto ne riusciva qualcuno, adesso l'evasione è diventata molto rara, molto, troppo rara, per cui sì, ci pensa un po', poi insomma, capisce che è un sogno, che va bene per comunque tenersi in salute, però insomma, allora pensa ad altri modi per uscire fuori. È un modo alla portata di tutti, è il suicidio. Col suicidio si esce dal carcere definitivamente, si esce pure dalla vita, però se la vita è il carcere, è chiaro che il ragionamento è molto. Ma la cosa più grave, l'altro anno i suicidi sono stati 67, tantissimi, quasi un record del carcere repubblicano. Però c'è solo un altro anno che ha raggiunto i 70, molto alto. Quindi. Però i tentati suicidi, sapete quanti sono? 1200. che non riescono, proprio per questo, in carcere raramente si sta soli, si sta in celle sovraffollate o comunque con altre persone, comunque si sta in sezioni dove ci sta un sacco di altra gente, la mancanza di materiale per portarsi al suicidio è molto complessa, quindi devi lavorare parecchio per farlo, può scattare l'attenzione dei compagni celle e quindi viene sventato. 1200 persone hanno voluto l'anno scorso togliersi la vita, 1200 persone su 60.000, quindi se fosse rapportata all'intera popolazione italiana, che sono 60 milioni, fate voi il conto, no? Quasi un milione di persone. Allora, è allucinante questa cosa, però è quello il modo, utilizzare il proprio corpo per urlare, visto che la voce non conta niente, le parole, quando ti arrestano, arrestano la persona, no? Ma la persona è complessa, è tante cose. Allora viene arrestata Tizia, che è quello che ha scritto sulla carta d'identità, però quella è la personalità, diciamo, pubblica. Poi viene arrestato il corpo, viene arrestata la mente, vengono arrestate tutte le amicizie che vengono negate, quindi tutte le relazioni che avevi vengono impedite, quindi si arresta questo. Vengono arrestate le tue idee, perlomeno si tenta di arrestarle, poi rimetterle in moto non è facile. Vengono arrestate anche le parole, perché in carcere puoi urlare, tanto ti sentono solo i carcerieri. E quindi cioè, il resto è molto complesso. Il regime della carcerazione è totale in questo paese, e come in tutti i paesi dove c'è il carcere, infatti per questo il carcere ormai è fuori dal, dovrebbe essere, è fuori dal tempo, però ancora c'è, perché non c'è la forza in questo e in altri paesi di levarselo da torno, di buttarlo giù, di finirla. Il sistema sanzionatorio può trovare mille altre vie, ma non certamente la sottrazione della libertà, perché quando si toglie la libertà, lo dicono migliaia e migliaia di la letteratura è piena, ma anche le poesie che dicono che se ti tolgono la libertà ti tolgono tutto. Ebbene sì, la nostra cultura è piena di scritti che dicono questa cosa qui, però arrivati lì alle soglie del Parlamento si fa buio totale, perché non lo pensano loro. Difatti il carcere c'è ancora e ci butta un sacco di gente. Vabbè, comunque questi sono i numeri, no? Molto molto gravi, ma c'è tensione. Dunque, per esempio Antigone dice: le carceri sono delle bombe innescate, prima o poi esploderanno. Vabbè, questo lo pensiamo tutti, però poi non basta stare qui in poltrona ad aspettare che avvenga l'esplosione, anche perché l'esplosione senza del carcere, senza un rapporto esterno con l'esterno della popolazione, è chiaro che diventa un massacro, come fu Attica, ricordate Attica, no? Con 45 morti. Il problema è che è importante appunto costruire all'esterno dei punti di contatto, perché intanto quello che succede in un carcere può essere trasferito alle altre carceri, che lo sappia tutta la popolazione detenuta. Questo è possibile che avvenga tramite persone esterne, perché possono usare il telefono, le mail eccetera, mandare in giro l'informazione, e da fuori il carcere si fa sapere ad altri carceri distanti anche 1000 chilometri quello che sta succedendo nel carcere X. E allora quella tensione che c'è adesso nelle carceri, difatti perché Antigone dice questa cosa, ma lo dicono anche altri, perché c'è tensione, che ci sono anche lotte, proteste, fermate all'aria, battiture, ma la gran massa di tensione si esplode in risse con le guardie, ma anche risse tra detenuti. Le risse sono tantissime, qui ne hanno contate 7.784 di risse, quelle contate, quelle che appunto hanno una relazione fatta e che arriva al ministero, poi questa relazione, 7.784 su 60.000 persone, quindi una cosa è allucinante. Perché trova quella via d'uscita, la tensione, che vuol dire la tensione è tanta, tantissima, però trova quello sbocco e non trova altri terreni di sbocco, perché appunto manca il rapporto con l'esterno. Quando appunto in altri periodi storici che trovavano quella tensione in tensioni interne che però si collegavano all'esterno, diventò uno dei più lunghi e importanti cicli di lotte, il conflitto della popolazione detenuta in Italia negli anni 70-80 è un classico, ormai lo studiano in tutte le università di diritto tranne quella italiana, nelle altre università lo studiano perché è un fatto importante. Gli scritti dei detenuti, le lettere dei detenuti di quegli anni vengono studiate per capire che cos'è il carcere, perché non devi sentire l'esperto se vuoi sapere cos'è in carcere, né il giornalista che si occupa di carcere, né il videomaker che fa la sua cosa sul carcere, ma devi sentire i carcerati quando si esprimono e quindi quando fanno le rivolte, le sommosse, le proteste eccetera. Vabbè. Comunque sia, però perché c'era all'esterno centinaia e centinaia di collettivi, di gruppi di persone non solo che solidarizzavano con le persone detenute, ma che si organizzavano la comunicazione tra carcere e carcere. Quindi un carcere faceva, bastava anche che uno veniva picchiato, pestato, portato agli isolamenti, urlavano dalle finestre i suoi amici, i compagni di detenzione, fuori c'era sempre qualcuno che sentiva, quel gruppo di persone fuori lo faceva circolare per tutto il paese e entro qualche ora altri andavano a strillare sotto le celle di altre carceri, quindi lo sapeva tutta la popolazione detenuta in pochissimo tempo, molto più rapido di internet. Come vedete, la rete non l'ha inventata internet, ha inventato niente, c'è sempre stata. Voi pensate che io ve lo ricordo che quando ci fu, per esempio, quando venivano uccise delle persone nelle carceri tedesche a Stanheim, quando ci fu nel 77 l'uccisione da parte di qualcuno dei servizi segreti, dei detenuti della RAF al carcere tedesco di Stanheim, in termini di 3-4 ore in tutta Europa si svilupparono manifestazioni, qui a Roma ci fu grossissima, e non c'era né internet né il telefonino, ma se la gente vuole comunicare comunica, questo lo sappiamo fin dai tempi della pietra, e il resto sono chiacchiere per far arricchire appunto i grandi multinazionali.
How do we spend in that Red River Valley, and the love we exchange with the flowers? So come sit by my side if you love me. Do not hasten to bid me adieu. Just remember that Red River Valley, and the cowboy that loved you so true. I have waited a long time, my darling, for those words that you never would say. Till at last as my poor heart is breaking, they tell me you're going away. So come sit by my side if you love me. Do not hasten to bid me adieu. Just remember that Red River Valley, and that cowboy that loved you so true.
Allora, siamo in finale, mancano 3 minuti, e questa è una informazione. Se non ce l'avete nel carcere, ve la possiamo fornire noi. Che cosa è successo? È successo che, appunto, ricadiamo sempre in quel discorso che ho fatto all'inizio, che l'opinione pubblica pensa che il carcerato sia qualcuno senza diritti, senza... ovviamente non è così, per la Costituzione italiana e per le leggi è uguale, esattamente uguale all'altro. La pari dignità ce l'ha dal Presidente della Repubblica all'ultimo buttato nella più lurida cattabuia di questo paese. Questo poi però, che non piace a nessuno questa Costituzione, non ci posso fare niente, è così. Il problema dell'indennità di disoccupazione, la NASPI, sapete cos'è la NASPI? Sarebbe l'indennità di disoccupazione, prima si chiamava, adesso si chiama così, con sigle, però comunque è quella, quando una persona ha lavorato e poi perde quel lavoro, questo fondo che sta presso l'INPS ti dà l'indennità di disoccupazione. Questa cosa, qualcuno ha fatto l'avvertenza, è venuta fuori che spetta anche ai carcerati, perché le sentenze della Corte Costituzionale Italiana dicono che tutto quello che spetta alla persona esterna, per esempio sul lavoro, ma così come sulla medicina, sull'altra cosa, spetta alla persona detenuta. Chi sta in carcere secondo appunto le leggi, poi che la gente non le rispetta, che gli uomini di Stato e le donne di Stato non la rispettano, monta loro, però dice che questa e quanti hanno vinto la causa. Quindi tutti coloro, voi che state in carcere, se ci ascoltate, allora se avete lavorato per l'amministrazione carceraria o per chi sia in carcere, poi si interrompe questo rapporto di lavoro, potete avere il NASPI, cioè l'indennità di disoccupazione. Se non ci avete in carcere qualcuno che predispone i moduli, eccetera, fatelo. Se non ci avete